quello che avevo trovato, esegesi e teologia del neoplatonismo, esegesi e teologia del neoplatonismo.
Sì?
Abbate mi pare che sia.
Come?
Abbate mi pare che sia.
Ma no, contemporaneo.
Sì, sì, sì.
No, pensavo un antico.
No, ma fatto venire.
Antico c'era la mia tanda.
Ho fatto venire in mente questa cosa. Sì.
Allora. Siamo a pagina 80, capitolo 8, del trattato sulla allegoria delle leggi. Questo è il libro della genesi del cielo e della terra, quando fu generato. Tale Logos, perfetto, che si muove secondo il numero 7, è l'origine della generazione dell'idea di intelletto e dell'idea di sensazione, cioè, oserei dire, della sensazione intelligibile. Trattate la scrittura, chiama libro il Logos di Dio, sul quale ci dà il caso che siano scritte e fissate le strutture costitutive degli altri esseri. Perché tu non creda che la divinità crei qualcosa secondo ritmi fissati nel tempo, ma ti convinca che la creazione risulta oscura, impensabile e impenetrabile. Stando alla categoria del diveniente e del transeunte, la Sacra Scrittura aggiunge quel quando fu generato, non precisando i limiti di tempo, se non danno una data precisa. Il creato infatti si genera dalla causa al di fuori di un tempo circoscritto. Abbiamo escluso a questo punto il fatto che l'universo sia stato creato in 6 giorni. Ecco. Perché è fuori del tempo, perché è prima del tempo. E prima anche dell'infinito. Prima dell'eternità.
Come diceva Plotino.
Pagina 83. Al punto 35. Dio vuole introdurre i fondamenti della giustizia. Se uno infatti non avesse ricevuto il soffio della vera vita, qualora fosse punito per gli sbagli commessi, potrebbe dire di essere punito ingiustamente, giacché è la non conoscenza del bene che in questo caso l'ha tratto in errore, a motivo del fatto che nessuna conoscenza del bene è stata insufflata in lui.
Da San Paolo che parlava di questo.
Insufflato.
No, del fatto che
certo. Probabilmente dirà di non aver per nulla sbagliato, se è vero che alcuni sostengono che le azioni involontarie e compiute per ignoranza non valgono come ingiustizia. L'espressione soffiò dentro equivale a ispirò o animò gli esseri senza anima. Noi infatti non siamo così sprovveduti da credere che Dio faccia uso degli organi della bocca e delle narici per soffiare. Egli non solo non ha forma d'uomo, ma non ha neppure alcuna forma di qualità. Questa espressione, dunque, rimanda ad un significato assai più profondo. Essa implica 3 termini, ciò che è ispirato, ciò che riceve l'ispirazione e ciò che ispira. Ora, colui che ispira è Dio, chi riceve l'ispirazione è l'intelletto, ciò che viene ispirato è lo spirito. Che cosa dunque si deduce da ciò? Si tratta dell'unione di tutti e 3 gli elementi, Dio che protende la sua propria potenza attraverso lo spirito fino all'oggetto. E questo per qual motivo mai l'avrebbe fatto, se non perché noi avessimo una condizione di lui? E del resto, come l'anima avrebbe potuto conoscere Dio se lui stesso non l'avesse ispirata e, per quanto è possibile, non l'avesse toccata? Allora, ci ha detto, in modo molto chiaro, che cos'è un'interpretazione. Cioè lui ha dato un significato delle cose. Quale significato? Perché di significati avrebbe potuto offrirne uno sterminio. No, ha scelto questi perché? Perché sono quei significati che gli servono per confermare le sue tesi. E cioè, per poter concludere poi alla fine che le cose stanno così come dice lui. Ora sappiamo che cosa garantisce in Filone di Alessandria questa certezza, no? È ispirato a Dio. Solo questo può garantire l'interpretazione, altrimenti no. Altrimenti l'interpretazione è, come abbiamo anche detto altre volte, è un racconto a fianco di infiniti altri racconti possibili.
In un certo senso questo spiega anche perché l'umanità affronti con tanta veemenza la questione delle eresie religiose, che sono interpretazioni date da Dio, quindi una eresia è totalmente inaccettabile.
Assolutamente, certo. Dio non può aver detto questa cosa a me e poi è il contrario. No. No.
E quindi torniamo al rogo. Vedi che è sempre acceso.
È sempre di fronte, ma
è una cammella lì.
Pronta. È la canica di benzina. Per invigorire la fiammella.
Non si sa mai.
Ora
Gabriele. Cadere.
La cosa che a noi interessa è che, certo, Filone interpreta in base a quello che lui voleva che fosse, naturalmente, no? Ma facendo questo fa ciò che fanno tutti. Ciascuno interpreta in base a ciò che vuole che sia, a ciò che crede che debba essere. E la cosa interessante è che non può fare altrimenti. Perché? O, dice l'out, o interpreto in base alle mie fantasie, oppure interpreto in base a una verità epistemica, che sola può garantire che le cose stanno esattamente così. Ora, la verità epistemica non c'è, ce l'ha mostrato bene Aristotele. Non c'è, perché la verità epistemica sarebbe l'universale, universale, che deve essere identico a sé per essere universale. Ma come può essere identico a sé se è fatto di particolari? È fatto di infinite cose. Tant'è che aggiunge poi, per rincarare la dose, Aristotele, l'universale è costruito per induzione dai particolari, è una costruzione, un'invenzione che non esiste in natura, no? Quindi, tolta la verità epistemica, cosa ci resta? La dosa, naturalmente, cioè l'opinione, cioè l'interpretazione. Perché se io conosco la verità epistemica, io a questo punto non interpreto, descrivo lo stato delle cose che io conosco. Se no interpreto, mi pare così, dovrebbe essere così, analogia. Questo rende conto anche del motivo per cui stiamo facendo queste letture. Perché l'interpretazione è una questione di straordinario interesse. Thank you. ed è ciò che ha costituito da sempre il più grave problema, no? Quello dell'eresia è un aspetto certo, l'interpretazione che deve essere corretta. Ma come posso fornire una interpretazione corretta? In base a che cosa? Il calcolo delle probabilità? E il calcolo delle probabilità in base a che cosa? Lo considero degno di svolgere questa funzione veritativa. Ma c'è qualche cosa in più qui. Che ci interessa. E cioè, considerate il dire, parlare comune, continuo che avviene. Questo parlare comune continuo nel suo procedere afferma cose, no? Ovviamente. Afferma cose, ma cosa c'è in queste affermazioni? Chi le garantisce? Nessuno. E allora ci troveremmo di fronte a questa situazione sgradevole per cui ci è assolutamente impossibile parlare. Perché propriamente parlando non sappiamo e non possiamo sapere né che cosa stiamo dicendo né di che cosa stiamo parlando. Però ecco che ci viene in soccorso la volontà di potenza. L'unica cosa che ci fa parlare, ci costringe a parlare. Perché è vero, certo, non possiamo dire nulla. Sì. Ma di questa cosa non si preoccupa nessuno. Ciò che potrebbe in teoria, no, bloccare ogni affermazione di fatto viene aggirata perché non interessa. Se questa cosa si blocca, tutto ciò che blocca il mio pensiero non interessa, viene eliminato immediatamente, a vantaggio invece di ciò che mi consente di proseguire. E cosa mi consente di proseguire? Fare come se quello che affermo non fosse linguaggio, non fosse un atto di parola. Perché se lo considero unicamente per ciò che è, cioè un atto di parola, questo atto di parola è autocontraddittorio e dunque inutilizzabile, perché non posso sapere, appunto, come dicevo prima, né di cosa sto parlando né cosa sto dicendo. Però, invece invece continuiamo ininterrottamente a parlare, cioè la contraddizione, l'autocontraddizione non ci ferma. Tempo fa, pochissimo tempo fa, lessi da qualche parte di un tizio, uno studente, no? Che con questa intelligenza artificiale, no? Non so che cosa avesse chiesto, di cosa stesse parlando, ma a un certo punto l'intelligenza artificiale gli dice che lui è assolutamente inutile, non capisce nulla, non serve a nulla, quindi è meglio che si accorga di me. No? Ora lui non si è ammazzato naturalmente. Ma la questione che a noi interessa è questa, no? L'intelligenza artificiale che dice tu non servi a niente. Va bene. Definiamo utilizzabile. No? E l'intelligenza artificiale dà la sua definizione. Bravissimo. Questa definizione è vera? Come lo sappiamo che è vera? Dovremmo sapere che cos'è il vero prima, ma possiamo saperlo finché ancora non abbiamo il concetto di vero che ci garantisce che la definizione di vero sia vera? A questo punto l'intelligenza artificiale è bloccata, non può più andare da nessuna parte, è posta di fronte al dilemma dell'uno dei modi e non può resistere. L'intelligenza artificiale deve risolvere il problema, questo problema non ha soluzione, dunque si blocca fino alla fine dei tempi. Anche l'umano, che è fatto alla stessa maniera, dovrebbe bloccarsi, ma non si blocca. Perché? Perché si distrae. Di fronte a un'autocontraddizione passa una bella fanciulla e l'autocontraddizione no. Non interessa più nessuno. Questa è la differenza fondamentale. Per questo l'umano non si blocca di fronte a una contraddizione, e non come si dice di Coe che morì di paradosso. No, non si muore più di paradosso.
Un asino di Buddha, un
poverino. L'asino di Buddha.
Perché vive di funzione.
Perché
vive di funzione.
Sì, certo. Vive di emozioni.
Sì, di volontà, di potenza, c'è proprio una distrazione che...
Esatto, qualcosa che, in fondo la contraddizione è qualcosa che blocca la volontà di potenza, come se dicesse, qui non puoi passare, no? È una aporia, l'aporia dell'urlo di morte che non ha soluzione, quindi qui non puoi andare. E allora cerca immediatamente un'altra via, no? Perché la volontà di potenza possa seguire il suo corso, perché lì è bloccata, non può andare più nessuna parte. Dovrebbe l'intelligenza artificiale fare come fece Aristotele, no? Dynamis, energia ed entelechia, e cioè la coappartenenza di due elementi. La coappartenenza che però comporta che cosa? Che ciascuno dei due sia autocontraddittorio, perché è simultaneamente l'altro, cioè ciò che non è. Che cosa sono i molti? Sono ciò che l'uno non è, no? E l'uno che cos'è? Ciò che non è i molti, ovviamente. Però se sono programmato per decidere, cioè per risolvere il problema, questo problema non ha soluzione, quindi mi arresto fino alla fine dei tempi. No? E di lì non mi muoio. Mentre l'umano, come dicevamo, no. Perché è interessato alla volontà di potenza, cioè al potere esercitare il proprio dominio su qualche cosa. Se una qualche cosa non può esercitare il suo dominio, la abbandona all'istante, si rivolge alla prima fanciulla che passa, o al tramezzino con la coppa di presenza. Ecco, allora dicevo, l'interpretazione non ha un limite, no? È l'aperon, indeterminato, illimitato. L'interpretazione può andare avanti all'infinito senza fermarsi mai. È chiaro che ci fermiamo a un certo punto, no? Proprio sfinimento, e decidiamo e va bene così, adesso non stiamo.
Ma la necessità di un'interpretazione imposta parte proprio dalla presenza. È come se sapessero che ognuno può interpretare con calore.
Per questo era la Bibbia, era la lingua dell'indice. Non si poteva leggere, si potevano leggere solo le chiose,
i commenti.
Esatto, i commenti degli esegeti, quelli autorizzati, ufficiali. Perché se no effettivamente ciascuno può interpretare come gli pare, e quindi può andare verso l'eresia. Dunque l'interpretazione ha questa funzione, impedire la polisemia, diciamola così, delle parole, ricondurre la polisemia sui molti all'uno, necessariamente. Naturalmente questo non va senza problemi, perché questo uno, e questo uno rimane comunque fatto di molti. Da qui la necessità di emendare Aristotele. Ecco, qui a pagina 84, capitolo 14, parla di Dio, dice: egli è in sé, è pieno di sé, che suona male detta così, però sono tradotto così, e basta a sé, ed anzi riempie e comprende tutte le altre cose che sono isolate, vuote e incapaci di reggersi autonomamente, e invece nessun altro essere può contenere Dio, perché egli stesso è uno e tutto. Qui bisognerebbe vedere il testo greco, però il tutto sicuramente non è panta, phantom, cioè il tutto. L'uno è il tutto, non tutte le cose, cioè non è l'uno, è i molti. Dunque Dio semina e pianta la virtù terrena, che è copia e immagine di quella celeste a beneficio del genere mortale. Infatti egli, già che ebbe compassione della nostra stirpe, vedendola partecipe di molti infiniti mali, ma non l'ha fatta lui. E l'ha fatta piena di acciacchi, di malanni di ogni sorta. Perché? Per poterla poi raddrizzare dopo.
Ma io non voglio finire a proposito con me.
Ecco. No, allora fece mettere radici a soccorso e cura delle malattie dell'anima, alla virtù terrena, imitazione, come ho già detto, di quella celeste, l'archetipo. Ad essa poi attribuisce innumerevoli nomi. La virtù allegoricamente è detta giardino, e il luogo che è proprio di questo giardino è detto Eden, cioè godimento. Alla virtù infatti si addicono la beatitudine, le buone disposizioni dell'animo e la gioia. In queste si trova il vero godimento. Ora la piantagione del giardino è a oriente. La retta ragione infatti non declina e non tramonta, ma sempre per sua natura si leva. E come il sole io credo al suo sorgere in onda di luce le tenebre del cielo, eccetera, eccetera. Poi prosegue, già che Dio è buono ed esercita la nostra stirpe alla virtù, in quanto questa è l'azione che più ci è consona. Ecco che pone l'intelletto nel bel mezzo della virtù, perché chiaramente alla stregua di un buon agricoltore di nient'altro che di questa si dia cura e pensiero. Anche se prima aveva creato tutti i piedi malani e tutte le sacchi di ogni sorta. Ora lui di nuovo interpreta come? No, il giardino come il luogo dell'intelletto, perché? Perché gli serve chiaramente per costruire la sua idea, per costruirsi in questo caso l'idea del giardino, dell'Eden, e quindi confermare la presenza, l'esistenza di tutto ciò. Perché tenete sempre conto che ogni interpretazione... Cosa mi hai fatto qua? Che l'interpretazione, oltre a indicare che i molti devono essere uno, dice anche che questa cosa esiste.
Sì.
Perché se la interpreta vuol dire che esiste. Quindi, come dire, corrobora la resistenza di questa cosa.
Che differenza c'è tra l'uno neoplatonico e l'essenza come ne parla Platone, no? Per cui qualche cosa diciamo che è stabile, no? Rispetto a mente che può essere detto in mille modi, ma c'è un qualcosa che non è stabile, ma è l'idea,
no? L'uno di Platino è al di sopra dell'idea, che l'idea di Platone è ancora qualche cosa che ha a che fare sì con gli dèi, no? Però non è la sorgente di ogni cosa, mentre Platino vuole che dall'uno proceda tutto quanto, mentre l'idea di Platone tiene, come dire, mantiene gli dèi, no? Che non sono l'idea, ci sono le idee, ci sono gli dèi, le dee, un sacco di le anime che viaggiano sui cocchi, un sacco di cose. Tutto questo in Plotino viene ricondotto all'uno, ma l'uno non è più tutte queste cose, è ciò che trascende tutte queste cose, è al di sopra, e comunque sempre al di sopra. Qualunque cosa lei possa pensare, l'uno è al di sopra.
La referenza.
Ecco. Qui, a pagina 92, del 29° capitolo, dice: Adamo rappresenta l'intelletto terrestre. Perché? E naturalmente dà le sue spiegazioni, no? Interpretando allegoricamente dei passi biblici. Però per lui questo fatto, cioè che Adamo rappresenta l'intelletto terrestre, è un dato di fatto. È così, perché la sua allegoria dice come stanno le cose, perché è dettata da Dio e quindi non può sbagliare. La sua interpretazione è necessariamente quella giusta. Così come ciascuno quando vede qualche cosa, qualcosa che accade, no? Ciò che lui pensa di quell'accadimento è la cosa giusta, non è che... Infatti dice: e il Signore Dio diede un precetto ad Adamo dicendo: mangerai come cibo ogni albero che c'è nel giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male di questo non mangiate, perché il giorno in cui doveste mangiarne morirete di morte.
Quindi devo guadagnare il rogo.
Eh?
Gli guadagno lo rogo, nel senso che se esisteva l'albero della conoscenza del bene e del male, vuol dire che il male esisteva. Quindi il discorso che il male sia, cioè che esista il bene, ma che il male sia qualche cosa che ha a che fare con l'assenza del bene, non torna. Qui male esisteva, l'ha costruito Dio.
Perché mi mette in dubbio la parola di Dio?
Non l'ho detto all'inizio, me lo guadagno.
Allora. Qui tutta la Bibbia è tutta una contraddizione, e se no a cosa serve l'esegesi di Dio? A togliere le contraddizioni. Infatti dice, vediamo come mi dice qua, no? Allora, mangerai l'albero e mangiarti l'albero. No, però non dovete mangiare l'albero della conoscenza, cioè dovete rimanere stupidi fondamentalmente, in modo che io possa raccontarvi tutte queste storie. Perché se non mangiano l'albero della conoscenza, non è che diventano intelligenti, rimangono
sono stupidi,
no? Soprattutto è come se fosse proibito conoscere il vero.
È certo, perché il vero è solo quello che dice Dio.
Perché c'è l'albero del bene e del male, è un po' come dire del vero e del falso, no? Quindi è come se fosse impedito all'uomo di accedere direttamente alla verità.
Sì, e qui tra l'altro c'è una differenza molto interessante rispetto al mito del velo di Iside, no?
Mm-hmm.
Perché in questo caso l'uomo, che poi va bene, la donna, eccetera, con Gesù, viene punito. Nel mito di Iside, no?
Il mito di Iside proprio uno ci lascia la pelle, toglie il velo e muore.
Ah. Non lo sapevo.
Abbiamo anche letto,
mi ricorderà.
Uno, un fanciullo che ha voluto fare la vita sua, toglie il velo e ne morì.
Ma almeno ti vede cosa c'è.
Sì.
Allora c'è una differenza. Ne ho sbagliato.
Sì,
c'è la punizione in ogni caso.
Sì, 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 sì. Almeno. Sì, 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 il velo non si toglie impunemente, c'è sempre un prezzo da pagare. E di Prometeo.
Forse anche voleva dire che non c'è questo accesso alla conoscenza del bene e del male perché è impedito all'uomo di essere come Dio.
Anche, è un'interpretazione, la scema, ma un'interpretazione. Si tratta invece forse di cogliere la questione molto più semplicemente. La conoscenza muove da domande e quindi comincia a chiedere perché, no? Chiedere perché significa mettere in discussione la parola di Dio. La parola di Dio non deve essere messa in discussione, addirittura poi con Plotino, no? Interviene l'ineffabile, l'indicibile, perché non sia sottoponibile, direbbero i logici, a un criterio vero funzionale, no? Che non si possa dire di questa cosa che è vero oppure falsa, no, perché è al di là del vero e del falso.
In effetti anche tutto questo ineffabile potrebbe tradurre l'inconoscibile.
Sì, certo,
come inconoscibile.
Sì, 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 no, lo dice Plotino tante volte, l'uno è inconoscibile, non possiamo saperne dell'uno. No, c'è qualche indizio qua e là, però
sì, è capito che non si può conoscere,
mi permette, allora, no? Mi ha ricordato che il ragazzo muore togliendo il velo a Iside, ma c'è una differenza che il ragazzo muore e quindi potrebbe essere una metafora del fatto che la vita può, e quindi il logos, procedere se non ci si pone quella domanda.
Esatto.
Invece nel caso della Bibbia c'è la punizione,
sì? Tu sei più orfico, no, gli orfici, no? Lo diceva proprio Adò,
è Adò che scrisse
no? Che non volevano togliere il velo, perché togliere il velo era la morte. E quindi bisognava lasciarlo velato,
come se la vita, poi del resto loro erano dei misteri, quindi aveva necessità del mistero. E in un certo senso, cioè, definivano la vita come un mistero. Nel caso della Bibbia, della Genesi, c'è la punizione, c'è il vivere con sofferenza. Quindi c'è un Dio, tra virgolette, cattivo, che vuole detenere per sé la conoscenza, quindi non dice che l'epistemica non c'è, ma è suo appannaggio.
Sì,
punto.
Esatto.
E non bisogna provare a ottenerla.
Esatto, non si deve cercarla, perché cercarla comporta cominciare a farsi domande e quindi mettere in discussione tutto e alla fine di questo.
Mentre nel caso di Iside, in un certo senso, come se la libertà di capire la verità sistemica c'è, però una volta tolta non c'è niente da fare.
Sì, era morte in questo senso.
Quindi c'è una bella differenza,
sì, insomma. E
è il caso di domandarsi a quale Adamo dia l'ordine e chi mai sia questo Adamo. Di lui infatti in precedenza non si fa alcuna menzione e qui è citato per la prima volta. Siamo in Genesi 2:16-17.
Se qualcuno vuole.
Non avete mandato a mente la Bibbia, no?
Genesi
2:16-17.
Ammetto di non averla neanche letta tutta.
Ma dopo un po'. Ora,
dice, il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti.
Forse Dio, ecco questa invece è l'interpretazione di Filone, vuole presentarti il nome dell'uomo plasmato,
da del tuo suo interlocutore Filone, diciamo amici.
Questi, dice la Sacra Scrittura, è chiamato Terra, da cui appunto significa il nome Adamo.
Qualcuno di voi conosce l'ebraico?
Sì, ma la cultura qui proprio latica.
Non avete imparato a memoria la Bibbia, non conoscete l'ebraico.
Quante manchevolezze devo elencare. In tal modo, quando senti il nome Adamo, intendi con esso l'intelletto terrestre e corruttibile, no? Cioè dà delle indicazioni precise. Quando senti parlare di Adamo devi intendere questo. Non ci sia chi invece intende altre cose. L'intelletto terrestre corruttibile, già che l'altro intelletto, quello ad immagine, non è terrestre ma celeste. Bisogna poi cercare il motivo per cui Adamo, che pure ha imposto il nome a tutte le cose, non abbia dato il nome a se stesso. È stata una dimenticanza.
Era modesto.
Non l'ho detto che so io. Ma c'era già quell'altro che lo diceva. Che dire di ciò? L'intelletto che è in ciascuno di noi può bensì cogliere tutte le altre realtà, ma gli è impossibile conoscere se stesso, come l'occhio vede tutte le altre cose, ma non se stesso. Cioè anche l'intelletto conosce ogni altro essere, ma non coglie se stesso. Si provi, infatti, a dire che cos'è e di qual sorta sia questo intelletto, se soffio, vitale, o sangue, o fuoco, o aria, o qualche altra realtà corporea. E si provi a dire se la sua natura è quella che è in quanto esso è corporeo o in quanto è incorporeo. E del resto, non affermiamo forse che non sono savi coloro che indagano la sostanza di Dio? Ecco, non sono savi quelli che indagano, quelli che chiedono, quelli che vogliono la conoscenza. E in effetti come potrebbero studiare in profondità l'anima del tutto se poi nell'essenza neppure conoscono la propria? Dice Giovanna. Dio infatti, per quanto riusciamo a cogliere con il pensiero, è appunto l'anima dell'universo e quindi è inconoscibile. L'idea dell'inconoscibile sembra strettamente legata con l'interpretazione. Cioè, ciò che è scritto appare inconoscibile, però dovremmo aggiungere rettamente conoscibile, cioè non è rettamente conoscibile, perché nella parola ci sono i molti, permane sempre inamoribile il katatinos, essere verso qualche altra cosa. Quindi la necessità dell'interpretazione diventa irrinunciabile. È come se Filone non è che se sia accorto, però avesse avvertito, d'altra parte conosceva sicuramente, anzi di sicuro, gli antichi, no? I pensatori antichi. Avesse avuto sentore del fatto che la parola non può garantire niente. E allora la devo interpretare, perché se no non significa. Una volta che l'ho interpretata, ecco che allora finalmente significa. E Dio è con noi. Poi la pagina 95, descrive due tipi di morte, no? La morte fisica e la morte dell'anima, che è molto peggio, dice lui, chiaramente, la morte dell'anima. E, vabbè, ma non è niente di particolare. Ecco, qui parla della creazione della donna, siamo alla pagina 99, simbolo della genesi della sensazione in atto, no? La donna è la sensazione, l'uomo è l'intelletto, la donna è la sensazione, il livello
la materia.
Allora, questo è fatto per le femministe.
Infatti questo è l'LGBT.
Perché dice, e poi a metà del punto 20 qua c'è la, e poi perché Dio avrebbe dato forma alla donna traendone la materia proprio dalla costola e non da qualche altra parte di quelle che già c'erano? E ancora, quale delle due costole, sempre che sosteniamo che si faccia riferimento a due sole costole, giacché in vero la Sacra Scrittura non ne precisa il numero? La destra o la sinistra? Il problema fondamentale. E se Dio ha riempito di carne il posto lasciato da una, non doveva essere certamente di carne anche quell'altra che quella che era rimasta? E infatti, le nostre costole sono sorelle, sono di costituzione simile in ogni parte, sono fatte di carne.
Io immagino questo paio di notte che
dice la destra.
Non riesce a dormire perché seziona cadaveri per capirlo.
Nel linguaggio comune, costole, nel linguaggio comune con l'ebraico ovviamente, si suppone che poi corre voce che Filone di Alessandria non conoscesse molto bene l'ebraico, anche le male lingue dicono che non lo conosceva affatto, parlava greco, e lui era di Alessandria, parlavano greco. Comunque, nel linguaggio comune costole significa potenza. Quando diciamo quell'uomo ha costole, intendiamo dire quell'uomo ha potenza. E parimenti diciamo quell'atleta ha buone costole, mai sentito dire, dice lui.
Ma esatto, perché non è che tutti ebrei siamo dei
grandi. Quindi è la potenza, no? Ecco, fatte queste premesse si deve aggiungere che l'intelletto nudo e svincolato dal corpo, e infatti il discorso verte sull'intelletto non ancora legato al corpo, no? Ha molte potenze, quella coibente, vegetativa, psichica, logica, dianoetica e poi altre ancora di specie e generi infiniti. La potenza coibente è comune agli esseri inanimati, cioè ai minerali e agli alberi. Ma veniamo a quella che interessa a noi. Ecco, questa caratteristica esclusiva dell'uomo, no? Dice, questa è duplice, questa potenza, dal momento che per essa da un lato siamo esseri razionali in quanto partecipiamo dell'intelletto, dall'altro sempre per suo tramite possiamo esprimerci con la parola. Non v'è un'altra potenza nell'anima che è sorella di queste. La potenza sensitiva e il discorso verte proprio su di essa. La Sacra Scrittura infatti in questo passo null'altro descrive se non la nascita della sensazione in atto, e ciò ha ragion veduta, cioè la nascita della donna e la nascita della sensazione. Quindi questa sua allegoria, no, sarebbe la parte sensitiva dell'anima,
quella intellettiva, quella intellettiva e quella sensitiva. Quella sensitiva è quella che porta verso il basso, no? Quel profilo su questo.
Che tra l'altro Dio non crea direttamente.
No. No. Ha già fatto abbastanza danni. Ecco, qua, sui motivi 102, che giustificano l'identificazione della donna con la sensazione. E Dio riempì di carne il posto, eccetera, quello dell'apostolo di prima. 102. Come infatti l'uomo lo si riconosce nell'agire e la donna nel patire, allo stesso modo l'intelletto si distingue nell'agire, mentre la sensazione al pari della donna nel patire. È la sensazione precisa che deriva dall'intelletto, ecco la sua allegoria dell'apostola, no? La sensazione deriva dall'intelletto, è l'intelletto che consente l'esistenza della sensazione, senza intelletto non percepiremo niente. Infatti dice l'intelletto è solo causa strumentale della sensazione, Dio ne è la vera causa. Vabbè. È ancora cosa buffa. 123. Il motivo per cui Dio, a un certo punto nella Bibbia, Genesi 3:9, chiama Adamo e non Eva. Non la chiama. E il Signore Dio chiamò Adamo e gli disse: dove sei? Dove vai?
Non lo sapeva.
Eh?
Non lo sapeva.
Non dice mai niente. Ma per quale motivo Dio chiama solo Adamo dal momento che anche la sua donna era nascosta con lui? Dunque, in primo luogo bisogna dire che Dio domanda dov'è all'intelletto nel momento in cui esso prende atto e coscienza del proprio sbandamento. Lui, Filone, interpreta, cioè dà a queste parole un significato che è quello che vuole lui, quello che pensa lui, che immagina lui, ma che non c'è nelle parole, naturalmente. Dio, un po' di righe dopo, Dio non chiama la donna. Come mai? Perché essendo priva di ragione, adesso poi vai a spiegare, non può prendere coscienza da sé. Infatti, nella vista, nell'udito, né qualche altra delle sensazioni, può essere oggetto di educazione, cosicché non può produrre una comprensione chiara della realtà incorporea. Infatti, il Creatore ha fatto la sensazione atta a distinguere i soli esseri corporei della donna. L'intelletto, invece, può essere educato, e per tale motivo, proprio esso e non la sensazione è chiamato per primo.
Ecco, per rendere conto anche del fatto che ci siano poche donne filosofe nella storia. Infatti. Dicati.
Ecco, qui a pagina 126, capitolo, non so, sono capitoli, 22, alla fine, al fondo. Anche il corpo è sempre malvagio e meritevole di condanna. Da qui poi è partito anche Plotino, no? Vi ricordate, la materia la pone nel grado più infimo. Per il medesimo motivo Dio sa che Er è colpevole ed anche senza un'esplicita imputazione lo fa morire. Dio sa bene quella massa di pelle che è il nostro corpo. Infatti Er vuol dire pelle. No? Dunque questa massa è malvagia, tende insidie all'anima e come un cadavere è morta per sempre. Del resto dovrai convincerti, dicela con te, che ciascuno di noi non fa altro che portarsi appresso un cadavere, già che è l'anima che sveglia il corpo che di per sé il cadavere lo porta in giro senza sforzo.
e pensa, se vuoi, qual è il suo rigore dell'anima. Anche l'atleta, eccetera, eccetera. Quando infatti dice, a metà del coso, del paragrafo, del capoverso, quando infatti l'intelletto si occupa di cose divine ed è iniziato ai misteri del Signore, considera il corpo come malvagio e ostile, quando invece lascia la ricerca delle realtà divine lo stima suo amico, parente e fratello, e ricorre alle cose che adesso stanno al cuore.
No. Il corpo come canale, no?
È il fondamento della medicina, esatto, certo, è rimasto, sì. Il corpo morto. Qui se la prende con il piacere, perché dice che, pagina 134, tutte le passioni traggono origine dal piacere. Il serpente, la serpe, è maledetto anche fra tutte le fiere, intendo dire le passioni dell'anima, dalle quali l'intelletto è danneggiato, distrutto, no? Cioè lui è sicuramente convinto che questo è ciò che Dio voleva dire, no? Cioè Dio, insomma, Mosè praticamente voleva dire, era questo in verità. Perché questo in verità? Perché questo serve a lui per dimostrare quello che deve dimostrare, e quindi compie un'interpretazione. Dunque il piacere, dice, sta alla base di tutte le passioni come loro principio e fondamento. Infatti il desiderio trae origine dall'amore per il piacere. L'affanno consiste nella sua perdita. La paura si origina dal timore che esso venga meno. Come si vede, no? Ogni passione tende al piacere, e forse neppure sussisterebbe se il piacere non fosse posto al suo fondamento e sostegno. Ecco, quindi come si vede? Non si vede niente, lo dice lui, però interviene come si vede, oppure ogni tanto è dimostrato, e così è dimostrato che non è dimostrato un accidente di niente, però va bene, no? Ecco, qui pone una questione importante, 136, capitolo 41. Chiarezza e verità sono le virtù della parola. Per tale motivo ci siamo trovati nella necessità di ricorrere a simboli fonetici, i nomi e i verbi, quali bisogna che siano del tutto riconoscibili, affinché il nostro prossimo possa coglierli con chiarezza e senza ambiguità. Qui la questione delle parole, che poi vedremo con Proclo, no? Quando commenta il coso, il tratto di Platone. In vero, di che utilità sarebbe esprimerci in modo conveniente e chiaro se poi, per altro verso, questa espressione è priva di verità? In tal caso, infatti, l'uditore sarebbe necessariamente tratto in inganno e riporterebbe un ben triste frutto. L'essere privo di educazione e insieme di ignoranza. Quindi qualcuno, anche se diventa agile in qualche cosa, questi, 122 qua è la nota, questi potrà forse parlare in modo convincente e chiaro, ma non certo secondo verità, e pertanto in tal modo sarà causa dello stesso vizio che si prova nel suo discorso. Ma quando darà prova di ambedue le qualità, di chiarezza e sincerità, renderà con certo proficuo il linguaggio a vantaggio di chi impara, facendo uso delle due virtù, che sono forse le sole che possano avere un discorso. Però di fatto non ci dice in che cosa consista la verità nella parola. Non lo dice, perché è implicito che la verità della parola è quella data da Dio, naturalmente.
però è sempre meglio non indagare ulteriormente la questione. Vabbè, ancora un po' di cose però. Ci fermiamo qua. Quindi avete immagino sempre più chiaro di che cosa si tratta nell'interpretazione ermeneutica. Le parole possono dire qualunque cosa, ma perché questo non accada, perché è seccante, io interpreto, la mia interpretazione è quella giusta, e quindi tu devi credere a quella che dico io. Non ha un'altra funzione l'esegesi, solo questa. Cioè è una funzione che è quella della volontà di potenza.
È l'ambiente della ventosa.
Eh?
L'ambiente della ventosa.
Sì.
Quello che ha fatto Filone, no? Cioè, anche gli ebrei, più che la Bibbia di Montalmud.
Beh, pensate un po'. I primi cinque libri della Bibbia.
Ma mi chiedevo se anche loro avessero immaginato la stessa cosa, no? Cioè il fatto che ne abbiano scritto tutto il Talmud.
Beh sì, ma c'è sempre il problema di interpretazione, Sandro, come di fronte a un testo qualunque, no? Infatti noi quando leggiamo non interpretiamo i testi, traiamo da questi testi ciò che ci serve per poter pensare ulteriormente, che era un po' l'indicazione di Heidegger.
Loro invece erano proprio il Corano, appunto.
A chi? Agli islami.
Perché per loro il Corano è parola diretta di Dio, è stato dettato, hanno editato
il passaggio del testo.
Per quanto poi nel loro caso ci sia un problema di essenzialmente di filologia.
Ma all'inizio ci sono state delle interpretazioni anche in ambito islamico, vari a Verrorea, Vicenna, Al-Ghazali. Si facevano interpreti della parola e poi ha preso una direzione, ma ha preso molte direzioni, poi ciascuno se la legge come gli pare.
E perché non hanno un clero?
E certo, e sì, non c'è una gerarchia. Sono tutte e tre religioni del libro, no? Che dove nel libro si intende il logos, appunto, quindi la parola di Dio. Però questa parola di Dio è parola e quindi è polisemica. Come facciamo perché sia univoca? Interpretiamo. Voilà. Va bene, proseguiamo mercoledì. Andiamo a finire, magari così poi cominciamo con Proclo, perché è interessante il testo di Proclo.
Come inquadrato,
sì. Ah, Clati lo l'hai riletto, no?